sempre in diretta Sergio Benoni su Radio X dall'Exma, dove oggi si svolge anche la grande festa del fumetto con gli amici di Nues, Beppi Vigna and Friends. Altri ospiti nello studio con Beppi. Beppi, allora, introduci la persona che è accanto a te adesso nello studio.
Allora, la persona che è accanto a me nello studio è un altro vecchio amico di Nues che ogni tanto ci accompagna in questo viaggio, ed è Andrea Plazzi.
Benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Abbiamo chiesto a Giuseppe Palumbo di restare perché ne approfittiamo per parlare di un'altra cosa che però coinvolge anche ora Giuseppe Palumbo. Voi ieri siete stati al liceo scientifico Pitagora a Selargius per Archimede infinito, quindi Pitagora, Archimede, sempre lì poi finiamo. Siamo,
come avevo detto che la Grecia era il
Grecia
piatto forte.
Non ce ne liberiamo, è sempre dentro di noi. E allora, ci volete parlare non solo del progetto, ma anche proprio come è andata anche ieri, che a rapporto avete stabilito con i ragazzi, Andrea?
Dunque, Archimede infinito è diverse cose. E all'inizio, qualche anno fa, è stato un micro fumetto, due pagine quasi sperimentali, che abbiamo prodotto insieme a Giuseppe per una rivista di matematica, strettamente di matematica.
Ecco, allora, per chi non conoscesse, credo che siano pochi perché ormai è qui a Cagliari, viene spesso a parlare di scienza, Andrea Plazzi è uno che cura particolarmente il rapporto tra scienza e fumetto. Infatti io sono stato ospite anche del Festival delle Scienze, sempre con noi, eccetera. Quindi ecco la pertinenza nel progetto della presenza di Andrea Plazzi.
E questa rivista si chiama, guarda caso, Archimede, è storica, con questo nome credo esista da un'ottantina d'anni, ma per continuità con sue edizioni precedenti esce dall'inizio del Novecento, e da qualche anno è stata decisamente rinnovata, ha tolto un bel po' di polvere di quella accumulatasi sugli scaffali, no? Delle cose belle, antiche, un po' forse accademiche, da Roberto Natalini, che è un dirigente del CNR, direttore di un istituto storico del CNR, che all'attività di ricerca associa da tempo un'attività di comunicazione scientifica presa molto seriamente, quindi con grande divertimento. Tra queste sue iniziative c'è la direzione, il rinnovamento della rivista Archimede. Abbiamo iniziato questo nuovo corso che prosegue tuttora con micro storie di fumetti, di nomi che qualcuno che frequenta il fumetto e quindi spero sia all'ascolto conoscerà, come Andrea Borgioli, come Paolo Baciglieri, come Francesco Cattani. E abbiamo inaugurato la cosa con una storia di Giuseppe che riprendeva una mia lettura di qualche anno prima su un episodio di storia, archeologia, filosofia, storia della scienza, tutto intrecciato in uno, il ritrovamento di una pergamena che riporta il testo di un'opera semileggendaria perché citata da secoli ma non disponibile, non esistente col suo testo originale di Archimede, il cosiddetto metodo, il metodo di Archimede. Tutto ciò è assolutamente vero, registrato agli atti, in rete tutti possono trovare ogni ben di Dio di informazione. Noi ne abbiamo fatto in primis con Giuseppe un microsunto, una sintesi estrema con questa breve storia. Appena c'è data l'occasione, visto che è piaciuta molto e l'argomento in realtà si è un po' forse capito dall'intreccio di suggestioni e argomenti, è ricchissimo, l'abbiamo espanso in una storia più lunga, un comic book, guarda caso, per Comics and Science, che è il progetto che da un po' di anni curo col CNR e che ha anche un lato editoriale. Due volte all'anno produciamo storie di fumetti originali, cioè con autori, sceneggiatori, disegnatori che discutono con noi gli argomenti e ne ricavano una storia, e Archimede infinito è diventato una vera e propria storia con uno sviluppo che rende dà un pochino più di fiato alla ricchezza dell'argomento. Poi, e qui veniamo un po' a noi, anzi do la palla a Giuseppe, che come avete capito dall'intervento precedente è molto a suo agio con queste operazioni tra l'editoriale e il performativo, è diventata anche una rappresentazione teatrale, anche se in maniera molto meno seriosa di quello che il termine può evocare, e portiamo, e qui chiedo a Giuseppe magari di descriverlo con parole sue, come si faceva a scuola con i temi, portiamo in giro Archimede Infinito anche in quest'altra forma. Quale forma, Giuseppe?
Sì, è la forma del concerto disegnato, se vogliamo, ma in realtà è uno spettacolo multiforme sotto vari punti di vista, forse erede anche appunto di quella discussione che si faceva prima di sconvolgere i format, e quindi anche in questo senso il format teatrale. Per carità, nessuno, né io né Andrea siamo dei magici dilettanti, se vogliamo definirci, e quindi chi viene a vedere Archimede Infinito 3.0, perché dopo il primo di pubblicato in due brevi pagine, dopo il secondo apparso su Comics and Science, questa è la terza vita di questa storia, viene ad assistere a uno spettacolo in cui c'è una voce recitante, quella di Andrea, la proiezione dei disegni che sono, da cui siamo partiti, cioè dalla prima storia, a punteggiare, diciamo, il reading di Andrea, e ci sono quattro pause all'interno di questo reading durante queste pause io disegno delle immagini o addirittura delle piccole storie, dei piccoli spin-off di questa ricchissima storia che ancora siamo ben lontani dall'aver finito di raccontare, con un commento musicale, anche quello in via di definizione in un certo senso, nelle ultime occasioni è di un gruppo greco, guarda caso, contemporaneo, che utilizza strumenti archeologici dell'antica Grecia. Quindi la commistione tra antico, presente e futuro è marcata anche da un punto di vista sonoro. Il gruppo si chiama Daimonia Ninfe e il risultato è effettivamente uno spettacolo molto ricco di testi, di immagini, di suoni.
C'è questa cosa straordinaria che praticamente in questo momento forse una delle tendenze del fumetto è proprio quella di creare delle commistioni. Io stesso, per esempio, sto lavorando a un progetto con degli amici spagnoli che, partendo dall'archeologia e dalla loro tradizione, vogliono realizzare con degli autori di fumetti dei cartoni animati, ma sto pensando anche ad altri esempi. Non è che forse è proprio questa la tendenza del fumetto in questo momento che molti dipingono come di crisi, quella di allargarsi, di andare su altri confini, che secondo me è una cosa meravigliosa, perché è anche ciò che il fumetto può permettersi di fare rispetto, che ne so, ad altre forme. Io penso anche, c'è un progetto a Trieste con l'attore Franco Zucca, con un reading di immagini di fumetti, musiche pensate appositamente. Insomma, ci sono tante cose che mi lasciano pensare proprio che c'è questa voglia di chi lavora solitamente nell'ambito del fumetto di uscire fuori dai propri ambiti.
Beh, per sua natura, lo si è già detto, il fumetto, essendo meticcio e contaminato, nel senso che mette insieme forme di linguaggio che prima erano separate, si presta, se ne è già parlato ampiamente questa mattina. Inoltre, una sua caratteristica storica, quella di essere povero, con delle virgolette, ma ogni tanto vanno tolte, che può essere uno dei suoi problemi quando si discute della natura, della dimensione industriale o professionale del fumetto, ne facilita l'applicazione e l'adattamento a tante produzioni di cui può diventare una parte accessoria, nel senso di collaterale, quanto al e portando anche nuove energie. Gli autori di fumetti, che spesso, ma non necessariamente, sono persone che passano la giornata, la cui vita professionale è stare fermi a un tavolo da disegno, parliamo dei disegnatori naturalmente.
I sceneggiatori si muovono un po' di più, non molto, ma qualche volta escono anche in giardino.
Hanno palle al piede un pochino più leggere, manifestano comprensibilmente una certa contentezza, se non proprio addirittura euforia, lo vedo nella pratica, quando si accorgono che quello che sanno fare, molto concretamente, si applica anche a contesti molto diversi da quelli che avevano immaginato. E il dilettantismo a cui accennava Giuseppe, devo dire, non potendo fare altrimenti.
Io metterei le virgolette proprio sul dilettantismo, perché poi in realtà, conoscendo Giuseppe, conoscendo Andrea, cioè di dilettantismo ne vedo veramente pochissimo.
Amo dire una cosa, giusto nel caso ci fosse qualche vero uomo di teatro all'ascolto: volevamo Arnoldo Foà, ma siamo arrivati tardi e quindi sono io a leggere, questo è il vero motivo.
Sai, Alberto Savinio diceva che la vera arte, non si arriva alla vera arte se non quando si diventa dilettanti, cioè quando lo si fa con diletto, e noi lo facciamo in questo modo.
Da questo punto di vista, quindi, assolutamente accettabile la definizione. A me piace anche molto il fatto che sempre più spesso, soprattutto una certa categoria di autori del fumetto, cioè il recupero non tanto della traduzione, delle radici della nostra cultura. Con Giuseppe, appunto, stiamo parlando di Garage Elettrico e della mostra con Comics Parole Immagini. Abbiamo parlato spesso della Grecia, lì sono le nostre radici, quindi il non perdere poi quelle che sono le direttive che hanno uniformato poi il nostro essere culturale attuale, e questo lo trovo molto, molto interessante. Perché viene più facile? Adesso ti voglio una domanda che può essere anche provocatoria, per te ma per altri. Perché io vedo un certo fermento maggiore al sud dell'Italia, oppure in posti periferici come la Sardegna, o anche direi altri paesi. Per esempio mi vengono in mente, io ero in contatto da poco con dei giovanissimi autori maltesi. Cioè, perché c'è questa voglia di stupire, di sperimentare, di uscire dagli schemi più in certi contesti che in altri?
Ma guarda, in realtà io vivo a Bologna, quindi
però ti trascini
e ti posso dire che, per esempio, con Andrea condividiamo uno spazio a Bologna dove che è assolutamente eterogeneo. Abbiamo i nostri amici vicini di banco, diciamo, vengono da tutte le parti d'Italia. Forse la tua provocazione, sicuramente io l'accetto, è determinata ha senso in che modo? Nel senso che dove le difficoltà sono maggiori bisogna aguzzare di più l'ingegno e quindi provarsi a fare qualcosa.
Poi, secondo me,
Bologna
non fa testo, perché io quando vado a Bologna incontro
è un tale crocevia
di cui uno è Emiliano.
In studio ne abbiamo al massimo 3 su 12, quindi
e gli altri sono di provenienza.
2 sono io.
No, non da allargare.
Beppi, facciamo un'altra pausa musicale, ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi nella nostra diretta. Non so se poi dopo ci sarà un proseguimento stamattina o se ci diamo appuntamento direttamente nel pomeriggio, a seconda degli ospiti che riusciamo a recuperare e a trascinare con noi qua in studio.
Dai, credo che ci sia Ortolani, che magari prima del suo incontro possiamo anche...
Allora, becchiamo Ortolani, stati in ascolto.
Benissimo.